15 agosto, solennità dell'Assunzione della Beata Vergine Maria. Dall'Evangelo secondo Luca, primo capitolo, i versetti 39-56. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo. A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto». Allora Maria disse: «L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote, ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva detto ai nostri padri, per Abramo e la sua discendenza per sempre». Maria rimase con lei circa 3 mesi, poi tornò a casa sua. Dal libro dell'Apocalisse, 11° capitolo, i versetti 19 e dal capitolo 12, i versetti 1-6-10. Si aprì il Tempio di Dio che è nel cielo e apparve nel Tempio l'arca della sua alleanza. Un segno grandioso apparve nel cielo: una donna vestita di sole con la luna sotto i suoi piedi e sul capo una corona di 12 stelle. Era incinta e gridava per le doglie e il travaglio del parto. Allora apparve un altro segno nel cielo, un enorme drago rosso, con 7 teste e 10 corna, e sulle teste 7 diademi. La sua coda trascinava un terzo delle stelle del cielo e le precipitava sulla terra. Il drago si pose davanti alla donna che stava per partorire, in modo da divorare il bambino appena lo avesse partorito. Essa partorì un figlio maschio, destinato a governare tutte le nazioni con scettro di ferro, e suo figlio fu rapito verso Dio e verso il suo trono. La donna, invece, fuggì nel deserto, dove Dio le aveva preparato un rifugio. Allora udì una voce potente nel cielo che diceva: «Ora si è compiuta la salvezza, la forza e il regno del nostro Dio e la potenza del suo Cristo». Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi, capitolo 15, i versetti 20-27. Fratelli, Cristo è risorto dai morti, primizia di coloro che sono morti. Perché se per mezzo di un uomo venne la morte, per mezzo di un uomo verrà anche la resurrezione dei morti. Come infatti in Adamo tutti muoiono, così in Cristo tutti riceveranno la vita. Ognuno però al suo posto, prima Cristo, che è la primizia, poi alla sua venuta quelli che sono di Cristo. Poi sarà la fine, quando egli consegnerà il regno a Dio, il Padre, dopo aver ridotto al nulla ogni principato e ogni potenza e forza. È necessario, infatti, che egli regni finché non abbia posto tutti i nemici sotto i suoi piedi. L'ultimo nemico a essere annientato sarà la morte, perché ogni cosa ha posto sotto i suoi piedi. Si elevi, o Padre, a favore del tuo popolo la preghiera della Madre di Dio, che, se per la nostra condizione mortale ha dovuto abbandonare questa vita, si è lieta ora, gloriosa e potente, presso il tuo trono. Amen. Ancora una volta, oggi, le chiese, anche tra esse non unite, che si richiamano all'una santa, si raccolgono in mirabile sinfonia per celebrare Cristo Signore risorto dello Spirito Santo per la gloria del Padre, facendo la memoria della sempre Vergine Maria, la Madre di Dio. Il 15 agosto si celebrava in Oriente una delle più antiche feste mariane, molto popolari tra i fedeli. Secondo quanto indicano le letture della Messa, conservate finora, era una festa in onore di Maria, Madre di Dio. La festa ha nomi vari, come la Coimesis, dormizione, o l'Analepsis, l'Assunzione. Quest'ultima ha affermatosi in Occidente. Ma le chiese della festa hanno contenuti e temi identici nella sostanza, con accentuazioni dottrinali dovuti alla sensibilità di ciascuna di esse. La celebrazione dei Santi Misteri oggi offre a tutte le chiese un materiale ricco e a suo modo inesauribile. Questo, come l'ex orandi, riflette la fede stessa della Chiesa, portata dalla Divina Parola e dalle preghiere con cui ogni Chiesa l'accompagna e la esplicita. A Gerusalemme le celebrazioni si svolgono nella Chiesa presso il Giardino degli Ulivi, dove si trovava la tomba dalla quale, come si riteneva, Maria fu assunta in cielo. L'imperatore Maurizio prescrive di celebrare l'assopimento di Maria in tutta la Chiesa orientale. La Chiesa romana accolse la festa mariana del 15 agosto nel VI secolo e nella metà del VII, sotto l'influsso della Chiesa bizantina, la celebra quale festa dell'assopimento della Beatissima Vergine Maria. Il sacramentario gregoriano le dà il nome di Assunzione di Maria. Papa Sergio introdurrà la solenne processione notturna. Verso la fine del X secolo si congiunge con la festa dell'Assunzione di Maria il costume di benedire le erbe medicinali. Questo costume si richiama alla più antica tradizione orientale in cui nella festa del 15 agosto si benedicevano i campi. In questo giorno, fino ad oggi, i fedeli portano in chiesa i frutti del loro lavoro nei campi, giardini, frutteti, per presentare tutto a Dio. Maria, con l'anima e il corpo, fu assunta in cielo. Questa è la sostanza della festa che la Chiesa celebra con grande gioia. Non ha subito la corruzione della tomba, e per questo suo nuovo privilegio è implicato nel primo. Maria fu preservata dalla macchia del peccato originale e perciò adesso non deve sostare alle sue conseguenze. Ha partorito il Figlio di Dio, il datore di tutta la vita, per questo la morte non può toccarla. Ha partecipato nel modo più pieno al mistero salvifico di Cristo ed ecco che in lei si rivela già fin d'ora la pienezza di quella salvezza portata da Cristo. Per prima raggiunse la salvezza, diventò l'immagine della Chiesa della gloria e per il popolo pellegrinante un segno di speranza e di consolazione. La festa di oggi è dunque la festa più antica tra quelle mariane e resta la principale, la più tipica e completa, una sorta di omega tra le feste mariane, poiché in essa si fa memoria dell'assimilazione finale e totale della Madre di Dio al Figlio suo, a partire dalla risurrezione, e della glorificazione del Figlio suo, nella glorificazione della persona materna e virginale, anima e corpo. Infatti, a colei che dallo Spirito Santo partorì nel tempo il Verbo di Dio, per prima, speranza nostra, è stato decretato e concesso dal Padre il transito ai cieli, e fu assunta dal Figlio nella gloria divina e divinizzata anima e corpo dallo Spirito Santo. Nell'assunzione di Maria e la sua piena unione con Cristo risorto dai morti, possiamo sperimentare la sua viva ed efficace presenza della Chiesa, la sua spirituale maternità. Come Maria abbiamo parte al mistero salvifico di Cristo e come lei tendiamo alla gloria del cielo. E ci arriveremo se cercheremo con costanza le cose di lassù. L'intercessione di Maria ci riempia con amore, ci sostenga su quella via che porta alla gloria e ci rafforzi nella perseveranza. Quanta ricchezza dunque in questa festa, che purtroppo oggi ancor più abbiamo ridotto semplicemente al Ferragosto, a un momento di vacanza che pur è necessario certamente alla nostra vita, ma quanto più grande è la festa che stiamo dimenticando. Lasciamoci guidare dunque dall'eucologia, l'antifona d'ingresso. Un segno grandioso apparve nel cielo, una donna ammantata di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul capo una corona di 12 stelle. L'antifona d'ingresso è tratta dal capitolo 12 dell'Apocalisse, il primo versetto. Lo ritroviamo nella prima lettura, un testo che apre sulla visione del grande segno che viene dal cielo, la donna adornata con i simboli cosmici della regalità messianica. Accanto il canto all'Evangelo. Maria è assunta in cielo, esultano le schiere degli angeli. Il canto è una composizione. Per questo divino evento, le schiere degli angeli, i turni angelici, esultano perennemente intorno a Dio in quella adorazione celeste. Ma passiamo all'Evangelo. Una scena commovente e tuttavia comune. Due donne che aspettano un bambino si incontrano. Ma se pensiamo al posto che ciascuna di esse occupa nel disegno di Dio, questo incontro diventa uno straordinario e fecondo mistero. Nella visita di Maria a Elisabetta, la vita va incontro alla speranza umana. Il figlio di Maria, le cui origini sono dall'antichità, dai giorni più remoti, incarnerà in mezzo agli uomini il Dio invisibile. Il bambino di Elisabetta porterà al culmine l'attesa di Israele. La vita di Dio è la speranza degli uomini. Quale incontro? Ci stupiremo di ciò che è detto e di ciò che avviene. Beata colei che ha creduto nell'adempimento delle parole del Signore. In questo grido di Elisabetta si può cogliere un richiamo all'Annunciazione attraverso cui Maria, ricoperta dall'ombra dello Spirito, è diventata la madre di Dio. La Visitazione conclude e completa il messaggio dell'angelo. Ci troviamo di fronte a quel dinamismo dello Spirito che invade progressivamente i protagonisti dell'Evangelo dell'infanzia. Maria, che intraprende con entusiasmo il primo viaggio apostolico per condividere la propria gioia con la cugina. Elisabetta, che si inchina di fronte a ciò che rappresenta colei che è venuto a farle visita e la proclama beata fra tutte le donne. Giovanni, che già sussulta di gioia, inaugurando così il proprio ruolo di precursore. Piccoli segni che rivelano che fin dal concepimento di Gesù un fiume di vita dilaga irresistibile, impaziente di irrigare tutta la terra. La stessa atmosfera evangelica si respira ancora oggi, quando i cristiani, sull'esempio di Maria e di Elisabetta, parlano fra loro, con semplicità di cuore, della presenza di Dio nella loro vita, quando celebrano nell'azione di grazie le meraviglie che il Signore ha compiuto per loro. Ogni volta è la Chiesa di Dio che nasce fra gli uomini nel sussulto gioioso dello Spirito. La parte dell'Evangelo relativa ai primissimi eventi di Cristo gode, come si sa, di un trattamento di favore in Luca, così come anche nell'Evangelista Matteo. Sono questi gli unici due dei quattro evangelisti attenti a quel periodo. Senza pregiudicarne la storicità e la fedele trasmissione, i fatti dei primi anni di Cristo furono presentati con una particolare ricchezza di motivi, soprattutto biblici, che riflettono la più profonda intelligenza che di tutto l'Evangelo gli Apostoli ebbero dopo il dono dello Spirito Santo al compimento del mistero pasquale di Cristo. Nella trattazione parallela dell'infanzia di Giovanni Battista e di Gesù, l'Evangelo si snoda in due dittici, un dittico delle annunciazioni e un dittico delle natività. La visita di Maria e Elisabetta è l'episodio complementare con cui termina il primo dittico, quello delle annunciazioni, che comprende l'annuncio della nascita di Giovanni il precursore e l'annuncio della nascita di Gesù. Il racconto collega tra loro i due precedenti episodi. E in effetti, oltre che Maria ed Elisabetta, sono Giovanni e Gesù che si incontrano per la prima volta. Attraverso la propria madre, il profeta precursore saluta e rende testimonianza al Signore Messia, presente in Maria di Nazaret. Questo significato dell'incontro delle due madri è suggerito dalle discrete allusioni a episodi e a personaggi dell'Antico Testamento che si intravedono nel racconto come in filigrana. Nel loro incontro è l'abbraccio tra l'Antico e il Nuovo Testamento, tra la promessa e il compimento. Il Nuovo Testamento fa visita all'Antico Testamento, che è segno e promessa per capire la realtà che si sta compiendo. Per questo l'Evangelista Luca introduce accuratamente il suo lettore di origine pagana nella lettura della storia di Israele, della quale offre nei primi capitoli un riassunto insieme simbolico e concreto. Al di fuori della promessa dell'Antico è impossibile riconoscere il dono di Dio che è venuto a visitarci. Solo il Battista è in grado di indicarlo. Nell'Evangelo, poi, una ragazza intona l'inno della liberazione. E quanti ricordi di guerra in questa pagina. Maria è paragonata all'arca dell'alleanza che assicurava la presenza di Dio alla testa dell'esercito. E Giovanni danza dinanzi a lei, come danza Davide davanti all'arca, secondo il libro di Samuele, capitolo 6, versetto 12. La durata della permanenza di Maria nella casa di Zaccaria è identica alla permanenza dell'arca nella casa di Obed-Edom, secondo Samuele 6, 10, 11. Inoltre poi Elisabetta accoglie Maria con l'esclamazione che aveva accolto Gioele e Giuditta dopo il loro successo sul nemico. Ma il cantico delle primitive comunità cristiane che Luca pone sulle labbra di Maria oltrepassa tutti i canti di guerra dell'Antico Testamento. È un inno rivoluzionario. Porta i gemiti e le speranze dei poveri. È il canto pasquale, l'inno a tutti i rinnovamenti possibili. Da quando la morte non è più cosa assurda, l'odio si può disgregare di fronte all'amore. Qualche nota sulla prima lettura. Il libro dell'Apocalisse. Qui il disegno divino, realizzato nella prima fase degli ultimi tempi in Maria, poteva essere meglio proposto in un ascolto più idoneo di questo libro. La presente lettura, infatti, è un chiaro adattamento. La Chiesa Apostolica vedeva nel segno grande la donna, la comunità messianica, la sua storia di dolore e di persecuzione fino al parto travagliato e doloroso del figlio suo, il Messia, ma nella vittoria regale finale di questo figlio maschio era la vittoria della umanità. Più tardi il testo, trascurando alquanto il suo contesto, fu applicato in senso mariologico. La Chiesa può operare applicazioni e le spiega opportunamente. Tuttavia, oggi la spiegazione ecclesiologica resta confinata a quella che potremmo chiamare la sola esegesi di scuola, mentre è più corrente solo quella mariologica. Le due spiegazioni, ambedue vere e legittime, non sono dunque raccordate tra esse in modo opportuno. La sola soluzione conveniente è sempre quella di tener conto delle due visuali in armonia. Si tenga presente nella comprensione della pagina lo schema dell'Apocalisse. Alla settima tromba il cielo si manifesta e si rivela, aprendosi e mostrando l'arca dell'alleanza, la dimora della divina presenza che interviene nella storia. Avviene allora una teofania grandiosa nei segni della tempesta. Insieme si manifesta il segno grande, la donna, la regina, la sposa, con l'adornamento regale divino. I segni cosmici e astronomici sono posti come trofeo sotto i suoi piedi. Per lei viene ora il momento cruciale di partorire, in modo terribile, doloroso, nell'angoscia, e qui allusa la croce, da dove nasce alla vita eterna l'umanità del figlio adesso generato. L'altro segno, permesso dal cielo come antisegno, è quello del drago, l'antidio, con tutte le insegne della regalità terrestre e infernale, con quei segni cosmici negativi come la distruzione del creato, la riduzione di questo al caos. Il drago si pone in guerra contro la donna partoriente per divorarne il figlio. Qui sono alluse le tentazioni e le persecuzioni mortali contro Cristo operate dal diavolo nel deserto e poi dai parenti, dai discepoli e sotto la croce. Sono di necessità anche le tentazioni contro la Chiesa. La donna dunque partorisce il figlio maschio. Qui si nota l'applicazione a Maria, che costringe a tralasciare il versetto 2 sui tremendi dolori del parto messianico, fondamentali per spiegare poi il significato della croce, spostando così l'asse su altro significato. Il figlio è il re messianico, che dopo la croce è assunto al cielo nella gloria regale del trono divino. Resta sulla terra la donna, la comunità, la quale è oggetto di persecuzione e di tribolazioni e deve fare un lungo tribolato esodo del deserto, pellegrinaggio disposto e protetto da Dio. Il testo è spunto da altri versetti, quelli che parlano del nutrimento di 1260 giorni disposto da Dio per la donna, e sono 42 mesi, un numero simbolico del tempo delle persecuzioni sofferto dai santi dell'Altissimo al tempo della dissacrazione del Tempio da parte di Antioco IV Epifane. Tempio poi riconsacrato dai Maccabei, vittoriosi in battaglia, come si racconta nel primo libro dei Maccabei e come ascolteremo anche nella profezia di Daniele, capitolo 7. La grande battaglia, i versetti 7-9, vinta da Michele contro il drago, il serpente antico, il diavolo, il seduttore del mondo, che viene precipitato con i suoi angeli ribelli sulla terra. Dopo la vittoria finale, dal cielo stesso, si proclama che è avvenuta la salvezza, la potenza e il regno di Dio e la sovranità del Cristo suo. La motivazione è che fu precipitato il grande accusatore dei fratelli in quell'abisso in cui sarà detenuto fino al momento stabilito nel cielo. Si è avverata la primordiale profezia di Genesi 3:15. La discendenza della donna ha schiacciato la testa del serpente. Ma seguiamo il nostro brano. Versetto 39, in quei giorni. Ecco, la visita di Maria ed Elisabetta è collegata con l'annunzio dell'angelo Gabriele, il quale, in segno dell'onnipotenza di Dio, manifesta nella incarnazione del figlio, menzionò a Maria il concepimento dell'anziana parente. In fretta Maria fa visita ad Elisabetta, ma non per sciogliere un dubbio o per verificare la verità delle parole dell'angelo. Maria va in fretta non mossa da ansia o da incertezza, ma da gioia e premura. Non va per curiosità, ma perché crede a ciò che le è stato detto e dato. Essa corre là dove il progetto di Dio comincia a realizzarsi, per riconoscere, adorare, cantare. Il luogo dell'incontro, una città di Giuda, vagamente indicato in una zona montagnosa della Giudea. La tradizione la identifica con il villaggio di Ain Karim, tradotto con Fontana Generosa, un villaggio a circa 6 chilometri a sud-ovest di Gerusalemme e a circa 150 chilometri da Nazareth. Il viaggio richiedeva preparativi e una scorta. Occorrevano infatti ben 4 giorni di cammino. Versetto 40. Entrata, Maria salutò. Il saluto ebraico è Shalom, pace. Ma Maria non solo augura e promette questa pace, ma la porta in quella casa. Porta la pace promessa ad Israele. Alla presenza di Maria sussultarono le viscere di Elisabetta. Ecco, i due bambini si riconoscono ancor prima delle rispettive madri, che pur si conoscevano bene. Il verbo greco usato dall'evangelista, skirtao, indica un movimento scomposto. Non è fatto con ritmo o misura. Ritroviamo il vocabolo in Genesi 25, versetto 22, a indicare il movimento dei gemelli Esaù e Giacobbe in grembo a Rebecca, movimento che, non essendo ritmico ma disordinato, viene poi interpretato in senso sfavorevole. È usato in secondo libro di Samuele, capitolo 6, quando Davide danza davanti all'arca, proprio perché non si tratta di una danza, ma di un movimento disordinato, scomposto, che viene poi rimproverato da Micol, figlia di Saul e moglie di Davide. Fu piena di Spirito Santo. Ecco, la parola vivente che Maria porta nel suo seno ha come primo effetto la comunicazione dello Spirito Santo ad Elisabetta. Ed è nello Spirito che questa riconosce in Maria la madre del suo Signore. Ed esclamò a gran voce, versetto 42. L'originale porta il termine anafoneo, che indica un urlo, un grido, causato certamente da una forte emozione. Luca ama le espressioni energiche nel rendere le emozioni, aggiungendo l'aggettivo grande, come accade qui. Benedetta tu, benedetto il frutto. Ecco, nel linguaggio semitico siamo qui di fronte a un superlativo. Non benedetta dunque, ma benedettissima è Maria. La formula superlativa con la quale Maria è esaltata come benedettissima fra le donne, cioè più di ogni altra donna, è un eco di quegli elogi rivolti alle celebri eroine del popolo di Dio. Abbiamo già citato Giaele, Giuditta. Qui assume un significato inedito, perché è unito alla benedizione del frutto del grembo di Maria. Al grido di benedizione, a che debbo? Ecco, al dono ricevuto si accompagna il senso di meraviglia. Come mai a me questa grazia, dice Elisabetta? E qui molti autori mettono in evidenza il parallelismo verbale che intercorre tra il racconto della visitazione è il trasporto dell'arca a Gerusalemme al tempo di Davide. 1000 anni prima dell'incontro di Ein Karim tra Maria ed Elisabetta, il re Davide, al culmine della sua potenza, aveva voluto fare di Gerusalemme la nuova capitale della nazione santa riunita sotto il suo scettro e per prima cosa si preoccupò di trasportarvi l'arca santa, il trono di Dio, che si trovava su una collina a circa 15 chilometri da Gerusalemme. Mettiamo a confronto i testi. Si tenga presente il secondo libro di Samuele, capitolo 6, è il nostro testo. L'arca sale a Gerusalemme, così come Maria ad una città della Giudea. Grida di gioia ed esclamazioni accompagnano l'arca, così come il grido festoso di Elisabetta accoglie Maria. Come Davide salta davanti all'arca, Giovanni salta nel grembo di Elisabetta. Infine, Davide si chiede dopo un tragico incidente se fosse degno di accogliere il trono di Dio nella sua casa e lascerà l'arca nella casa di un pio filisteo per 3 mesi, durante i quali il Signore benedisse quella casa. Maria, dunque, è davvero l'arca che reca la presenza salvifica del Signore in mezzo al suo popolo. Versetto 44. Appena la voce, il bambino esultò. Il sussulto che permette il riconoscimento è narrato per 2 volte, prima come fatto, poi come conoscenza del fatto. Non sembra sufficiente che la visita del Signore venga, occorre riconoscerla. Lui infatti ci visita sempre, anche se noi molto spesso non ce ne accorgiamo e per questo poi non lo amiamo. I padri dicevano che gigante dei peccati è l'oblio e richiamavano continuamente all'ascolto attento del cuore. In un'omelia, San Giovanni Crisostomo dice alla sua Chiesa: «Non appena giunse in mezzo a noi il Redentore dell'umanità, si recò subito, ancora nel seno di sua madre, presso il suo amico Giovanni. Si vide allora il vasaio visitare l'argilla, il re andare ad abitare sotto la tenda del soldato, il padrone entrare nella capanna dello schiavo. Quando dal seno materno Giovanni lo vide nel seno materno, tentò di infrangere i limiti della natura. Non conosco, disse il Signore che fissò i confini della natura, non aspetto il traguardo della nascita, non ho bisogno di una nascita maturata per 9 mesi. A che pro starmene rinchiuso, come lo sono ora? Perché non spezzare i legami che mi trattengono? Voglio uscire, voglio proclamare il significato di questi avvenimenti sconcertanti. Sono il segnale della venuta di vita, sono l'annunciatore dell'incarnazione del Verbo di Dio. Voglio far dire alla mia voce e donare alla lingua di mio padre il bene della parola. Voglio farmi sentire e vivificare le viscere inerti di mia madre. Ecco ciò che vi è di straordinario in questo mistero. Non è ancora nato e parla sussultando nel grembo di sua madre. Non è ancora venuto alla luce e proferisce minacce. Non è ancora in grado di gridare e si fa capire a gesti. Non è ancora iniziato alla vita e predica Dio. Non vede ancora la luce e indica il sole. Non è ancora stato messo al mondo e cerca di correre avanti. Non può sopportare di rimanere rinchiuso quando viene il Signore. Non può attendere il traguardo della nascita e cerca di infrangere la prigione delle viscere. Si sforza di indicare il Salvatore che viene e con i suoi sussulti grida: ecco colui che spezza le catene, perché sono ancora legato. È venuto colui che con una parola ha organizzato l'universo. Perché devo attendere i termini della natura? Uscirò, correrò davanti a lui, griderò a tutti: ecco l'agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo. Tutto questo dicono i sussulti di Giovanni, o meglio, le sue parole. Versetto 45. Ecco, è un avverbio usato più di 200 volte nel Nuovo Testamento, e spesso Luca lo utilizza per attirare l'attenzione del lettore o quando vuole sottolineare la grandezza di qualcosa o l'importanza di un vaticinio. In ebraico era il modo con cui una persona si dichiarava pronta ad obbedire. Nella narrazione vivace è usato per segnare quasi a dito una cosa presente o vicina. Beata colei che ha creduto. È una macaria da parte di Elisabetta. Maria è beata perché ha creduto nell'adempimento della parola del Signore, che promette l'assolutamente impossibile. Questa è la prima beatitudine dell'Evangelo, e sarà su questa linea anche l'ultima, in Giovanni 20:29. Beati quelli che, pur non avendo visto, crederanno. I versetti 46-55 sono il canto con cui la Chiesa conclude ogni giorno la preghiera del Vespro. È il canto dei salvati, il canto di coloro che hanno sperimentato oggi la salvezza. È un cantico di lode, sul tipo di quelli di Anna, primo libro di Samuele, secondo capitolo, che vede la promessa di Dio realizzata. È il canto di beatitudine di chi ha veduto e ha riconosciuto l'azione di Dio in suo favore. È il canto che prorompe dall'uomo che ha accolto il suo Signore. È un canto personale e insieme universale e cosmico. Il canto di Maria testimonia con certezza che giunge il cambiamento decisivo nella storia degli uomini. Gesù è il portatore di quella pienezza escatologica che il popolo di Israele cercava ansiosamente. Con parole dell'Antico Testamento e in un contesto profetico, il canto che Luca ha posto sulle labbra di Maria esprime la certezza che siamo ormai al culmine della storia. Le vie degli uomini sono giunte al loro termine e tutte le loro leggi sono state inefficaci. Ebbene, questa è l'ora in cui si presenta a noi la vera via di Dio fra gli uomini. In primo luogo, il canto di Maria è una testimonianza della forza trasformante di Dio sulla storia. Dio era nascosto dietro il fondo di ingiustizia del nostro mondo. Pareva che questa fosse l'appoggio e la garanzia della forza dei grandi, quei superbi, quei potenti, i ricchi della terra. Certamente c'era una parola di speranza contenuta nella promessa di Abramo e del suo popolo, ma il mondo nel suo insieme era ormai cieco, abbandonato da Dio, sottomesso ai poteri della terra, che in un modo o in un altro finivano col divinizzarsi. Orbene, su questo fondo di ingiustizie, che è poi la vera idolatria degli uomini, è venuta a manifestarsi la vera intimità di Dio per mezzo di Gesù il Cristo. Dio si rivela come la forza della santità misericordiosa, che ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, dimostrando così che la sicurezza dei grandi è del tutto inesistente. È impressionante poi scoprire la profondità del contenuto sociale di questa lode di Maria. La presenza di Dio sulla terra si traduce, o si dovrebbe tradurre, in una trasformazione che cambia tutti i fondamenti della storia. La grandezza degli uomini che hanno cercato e cercano ancora il loro profitto, mentre gli uomini della terra soffrono, si è dimostrata antidivina, per quanto siano numerosi quelli che rivestono il loro potere di frasi apparentemente religiose. Dio si è definito, per mezzo di Gesù Cristo, come l'amore che aiuta e arricchisce i piccoli. L'applicazione concreta di questa istanza radicale del cristianesimo, contenuta nel canto di Maria, significherebbe la più profonda tra le rivoluzioni sociali della storia. Ma questo canto è qualcosa di più di un manifesto sociale. Ci scopre che solo Dio è la vera ricchezza. Perciò chi è pieno di sé e delle sue cose in realtà è vuoto. Solo aprendosi alle profondità di Dio e del suo amore, ricevendo la grazia del perdono ed estendendola agli altri, l'uomo diviene veramente ricco. E l'esempio più alto di questa ricchezza è proprio Maria. Preghiamo nel prefazio. Oggi la Vergine Maria, Madre di Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, è stata assunta nella gloria del cielo. In lei, primizia e immagine della Chiesa, hai rivelato il compimento del mistero di salvezza e hai fatto risplendere per il tuo popolo, pellegrino sulla terra, un segno di consolazione e di sicura speranza. Tu non hai voluto che conoscesse la corruzione del sepolcro, colei che ha generato il Signore della vita. Ecco, il prefazio proclama la gloria pura della Madre di Dio e sempre Vergine, la genitrice dell'autore di tutta la vita. Maria è chiamata inizio e immagine della Chiesa di Dio, poiché questa deve ancora essere portata alla perfezione. Anche noi, avendo conosciuto dall'Evangelo come l'angelo annuncia l'incarnazione del Cristo Figlio di Dio, accettando la croce e l'assimilazione a Cristo che soffrì, possiamo veramente giungere alla gloria comune della risurrezione. E così, e chiudo, noi preghiamo con la colletta. Dio onnipotente ed eterno, che hai innalzato alla gloria del cielo in corpo e anima l'Immacolata Vergine Maria, Madre di Cristo tuo Figlio, fa che viviamo in questo mondo costantemente rivolti ai beni eterni, per condividere la tua stessa gloria. Per Cristo nostro Signore. Amen.